Eccoci qua, orario insolito, orario diverso dal solito, dalle 21 canoniche oramai, ora che manteniamo così da diversi anni. Questa sera per diverse ragioni abbiamo optato per un anticipo di un'oretta, spero che questo non sia troppo complicato per voi, non rappresenti un problema, anche il modo per comunque poi per avere più tempo nella serata. Io sono in attesa di Davuto, perché eravamo rimasti d'accordo appunto per le 20, l'ho anche contattato poco fa, non lo vedo ancora nei paraggi, gli ho mandato un messaggio, ma insomma non dispero e credo che comunque si riuscirà a collegare almeno insomma, entro breve. Allora, buonasera a tutti, vedo tante persone, Faranas, buonasera Antonella, Giuliana e tanti amici che si stanno aggiungendo. Questa settimana è stata, come dire, iniziata in modo, Daniela, buonasera, iniziata in modo drammatico, direi, in modo molto così inaspettato, Iaco anche buonasera, con l'attentato di Israele al consolato iraniano a Damasco. E tutta la settimana è stata, come dire, orientata anche alla luce di quello a cui abbiamo assistito. Oggi è un giorno importante, oggi è la cosiddetta giornata di Kotz, cioè un breve riepilogo per ricordare un po' di cosa si tratta. È l'ultimo venerdì del mese di Ramadan, che terminerà la settimana prossima. E da quando esiste la Repubblica Islamica in Iran, questa giornata viene dedicata, consacrata, diciamo, alla causa palestinese. Quindi Quds è il nome arabo di Gerusalemme ed è notoriamente una giornata di mobilitazione, una giornata in cui sicuramente a livello nazionale, governativo, istituzionale, è dedicata alla causa palestinese e quindi, come dire, una giornata anche anti-israeliana, mettiamola così. Quest'anno, come tutti gli anni, questo appello, questo invito a proteste, a manifestazioni, a comizi, a riunioni dedicate a questo tema, viene rivolto ovviamente a tutto il mondo musulmano, cioè al mondo che celebra il Ramadan, e per estensione anche, diciamo, a tutte le forme, tutte le associazioni, movimenti di politici e sociali che sostengono la causa palestinese. Quest'anno capiamo bene che, trattandosi di una giornata di Quds che cade nel mezzo, direi, ci piacerebbe poter dire alla fine, al termine di 6 mesi di attacco a Gaza, di massacro, dopo quasi 35.000 vittime a Gaza, chiaramente assume una rilevanza, un'importanza maggiore, diversa. Lo assume ancora di più alla luce di quello che è successo a Damasco il 1 aprile, lunedì. Cioè, se finora era stato un momento, nel corso di 45 anni, attraversando veramente tantissime fasi diverse della situazione internazionale, anche dei rapporti internazionali dell'Iran con il contesto circostante, quest'anno capiamo bene che, soprattutto dopo lunedì, si tratta di un che non è ancora terminata, almeno cronologicamente, la giornata di Quds, l'ultimo venerdì di Ramadan, una giornata particolarmente, particolarmente importante. Adesso cerchiamo di capire anche perché. Questa giornata spesso è stata affidata, nel senso che c'è una grande manifestazione, ci sono degli interventi, ci sono dei discorsi, c'è una preghiera poi appunto che si tiene a Teheran, cioè in tutte le grandi città, ma comunque, come tutte le preghiere del venerdì, chi conosce il mondo islamico, conosce in particolare l'Iran, sa che il sermone che si tiene durante la preghiera del venerdì è un discorso politico, non è che, diciamo, c'è poco di religioso, c'è poco di filosofico, c'è molta politica. In questa occasione si era arrivati a dire, almeno se voi leggete i media italiani, che riportano poi tra l'altro semplicemente le agenzie straniere, era riportato che Israele si aspettava, almeno questa è la dichiarazione ufficiale, una risposta da parte iraniana nelle giornate tra ieri notte e questa notte, perché sarebbe particolarmente simbolico durante la giornata di COZ. Ora, queste sono tutte speculazioni, riflessioni, ipotesi, previsioni, che, come dire, sono molto giornalistiche, cioè sono molto, funzionano molto in alcuni casi, poi magari hanno anche la fortuna di prenderci, cioè di azzeccare il tempo, la tempistica di quello che deve accadere. In questo caso, finora non c'è stata una, non ci sono state azioni. Nella fattispecie, le veline e le notizie riportate parlavano chiaramente, espressamente, di un attacco missilistico iraniano a Israele. Su questo, diciamo, io avrei i miei dubbi che la risposta iraniana, se e quando avverrà, avverrà in questa forma. Ma comunque questo è quello che è stato riportato finora. Finora non c'è stato, questo va detto. Però ci sono state delle notizie che non andrebbero sottovalutate. Allora, come in tutte le situazioni, le vicende di politica internazionale soprattutto, anche le parole sono importanti, anche le parole, le dichiarazioni e i silenzi sono importanti. Dicevamo lunedì, anche proprio su, come dire, nell'immediatezza di quello che era accaduto, nell'immediatezza dell'attacco, io vorrei sempre ricordare che comunque sono morte 11 persone, che comunque sono è stato colpito, è distrutto un edificio che apparteneva all'Iran, cioè che è un edificio che ha una giurisdizione extraterritoriale, cioè quello è territorio iraniano. Lo devo ricordare, sono costretto a ricordarlo, perché in diverse occasioni, in modo assolutamente non casuale né innocente, le nostre cronache questo non lo dicono. Il giorno dopo, se non sbaglio, o anche lo stesso giorno, no, il giorno dopo, perché sul quotidiano cartaceo, Repubblica, adesso io lo faccio vedere, perché tanto ho fatto uno screenshot da una notizia, perché cioè, sicuramente non perdo né tempo né denaro a leggere questi giornali, ma soltanto per intenderci, questa titolazione, cioè attacco ai Pasdaran, raid di Israele contro un edificio dei guardiani della rivoluzione a Damasco, uccisi almeno 3 alti ufficiali, la rabbia di Teheran, puniremo gli aggressori, arrestata l'IDF, la sorella del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, vabbè, manco per niente, però per dire, questo è come Repubblica, il giorno dopo, uno dei principali quotidiani italiani, dà la notizia. Allora, cioè io questo non è che, insomma, voglio dire, bisogna per forza essere, come dire, esperti di politica o appassionati di geopolitica o di storia, ma queste sono le basi. Cioè, in questa titolazione manca un elemento fondamentale, cioè quello che se qualsiasi redazione, anche la più, come dire, più sparuta, la più piccola, avrebbero corretto anche, come dire, con molta severità l'estensore di questa titolazione, se si trattasse di un errore. Cioè, non è mai citato il fatto che quello fosse un edificio diplomatico, cioè che fosse una sede diplomatica. Si dice che è una sede dei Pasdaran. Quindi questo non è soltanto un, come dire, un errore, è un atto di malafede, ma è una cosa grossolana, perché quello non era un edificio dei Pasdaran, quello era il consolato, dove si rilasciavano i visti. Quindi è adiacente alla sede dell'ambasciata ed è il consolato. Quindi qui manca un elemento fondamentale che senza questo non si capisce. Non viene detto che comunque hai colpito a Damasco, quindi forse probabilmente un lettore poco attento non coglie il fatto che sia stato colpito una sede diplomatica iraniana in territorio siriano, quindi comunque c'è stata una doppia violazione del diritto internazionale. Tanto saluto Lucia Coracci, buonasera, in quella via peraltro sono stata, c'è un media center, c'è un hotel, un ospedale, insomma non il deserto. Ma infatti no, è questo quello che a me colpisce sempre, che quando c'è la cronaca di certe situazioni, sembra che ci sia l'edificio con scritto sopra Pasdaran, no? Cioè nel senso che, oppure che queste città non abbiano poi una loro vita civile comune, non ci siano locali, non ci siano persone che passano, non ci siano, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che fa parte di una città, Damasco è una capitale, è anche una, almeno una volta era anche una delle capitali più belle del Medio Oriente, non è che tu colpisci, come dire, E questo rientra nella narrazione di quando ci vogliono dire che hanno colpito la sede dei talebani, no? Quando ci dicevano hanno colpito la sede dell'ISIS, cioè uno si immagina sempre un posto polveroso e sperduto nella sabbia o tra le montagne, e beh, tutto sommato non è fatto un soldo di danno. Qui Paranaz aggiunge un altro elemento, quello della sera è intitolato Iran umiliato. Però io vorrei tornare sulla questione nostra, insomma, perché poi dispiace doverlo dire, ma è veramente incredibile. Pochi giorni fa ho visto un frammento di una trasmissione, Buonasera con Cattelan, no, meno male che c'è Cattelan, non mi ricordo quello di Cattelan, della Raida, ci siamo capiti. E c'era Monica Maggioni, e che ha detto, mi dispiace perché poi dire delle cose significa anche ridirla la notizia, cioè anche smentirla, il che a me non piace. Ma io sono rimasto impressionato perché anche in quell'occasione la Maggioni ha detto che lei è molto preoccupata della situazione in Medio Oriente, perché, cioè, nonostante lei di base sia una ottimista, è che perché ieri, io cito le sue parole, Israele ha avuto la bella idea di accoppare, questo è stato il verbo utilizzato da lei, un generale dei Pasdaran, e poi ha detto, rivolgendosi a Cattelan, tu dirai vabbè, Cattelan non ha mosso un muscolo del volto, però insomma anche lì dire vabbè, io non so se tutti dicono vabbè, cioè quando ammazzi un generale dei Pasdaran, se vabbè. E lei dice no, perché è una cosa grave, perché i Pasdaran hanno un ruolo importante dopo la guida, tratto con una semplificazione anche abbastanza così misera. Ma a me quello che colpisce è che neanche lei abbia detto che si trattava di una sede diplomatica. Semmai tu puoi avere tutte le opinioni che vuoi, sull'Iran, sul rapporto tra Iran e Israele, sul ruolo dell'Iran nel Medio Oriente, va benissimo, ma un elemento giornalistico, un elemento di verità, va detto che è stata colpita una sede diplomatica, ed è la prima volta che accade. Allora, siccome poi qualcuno già me l'ha scritto nel commento della diretta di lunedì, che poi tra l'altro io ringrazio perché ha avuto 24.000 visualizzazioni, è chiaro che su 24.000 visualizzazioni ci sono commenti anche molto diversi, ma poi uno il mio obiettivo non è essere il piacere a tutti, perché non lo ricerco proprio. Una persona ha commentato sì, ma ricordiamoci sempre che l'Iran assaltò l'ambasciata americana a Teheran. Verissimo, nessuno qui lo nasconde. L'assaltò, la occupò, prese in ostaggio 44 persone, e anche quella era una violazione del diritto internazionale. Da un punto di vista storico, noi l'abbiamo raccontato anche diverse volte. Venne Alberto Zanconato, se non sbaglio, a raccontare quell'episodio qualche anno fa, l'abbiamo ritoccato molte volte, io in più di qualche occasione ho sempre ricordato che quella sia stata un passaggio della rivoluzione iraniana decisivo per le questioni interne, perché Khomeini fu abilissimo a cavalcarlo, ma deleterio dal punto di vista delle relazioni internazionali, perché ricordiamo che per esempio fino ad allora gli Stati Uniti avevano riconosciuto il nuovo governo rivoluzionario, però questa è storia oramai. Ma qui non è che si fa sul bilancino, mettiamo chi è più buono, chi è più bravo, chi è meno cattivo. Faccio presente che quello era un'occupazione all'interno di un momento storico come quello della rivoluzione, secondo me anche quello da condannare, perché le sedi diplomatiche vanno sempre rispettate, vanno rispettate dall'Iran nei confronti di qualsiasi altro paese, vanno rispettate da Israele nei confronti di qualsiasi altro paese, vanno rispettate dalla NATO quando nel 99 bombarda Belgrado, colpisce l'ambasciata cinese e uccide dei funzionari cinesi che stavano lì dentro, che dormivano lì dentro. Questo, insomma, va ricordato tutto. Non è che siamo qui a fare la gara di come si dice a Roma, di chi c'ha meno rogna, insomma. Però va detto. Cioè, immaginiamo semplicemente se fosse stato il contrario, se cioè fosse stato che l'Iran aveva colpito un'ambasciata di qualsiasi altro paese altrove. Cioè, sarebbe stato anche giustamente un episodio che avremmo parlato tutti. Invece, pur di non condannarlo, è stato smontato, è stato declassato da un punto di vista poi, diplomatico e di relazioni internazionali, lo vedremo tra un attimo, perché anche questo è stato, devo dire, forse io sarò romantico, però mi aspettavo che un minimo questo passaggio fosse un po', come dire, un rubicone, nel senso anche, da un punto di vista anche di scelte o perlomeno di smarcamento da parte di qualche diplomazia, di qualche governo. Claudio dice, non torcere un capello a nessuno, sì, diciamo che però tenere in ostaggio le persone per 444 giorni non è che sia un atto pacifico, eh? Cioè, allora, io tra l'altro all'ultimo viaggio sono stato a Teheran pochi giorni fa, sono andato a visitare il museo cosiddetto Nido di Spie, che è un bel, che secondo me è anche un bel, è una bella visita da fare. Non so quanti di voi, con qualcuno siamo stati, mi sembra, però adesso non mi ricordo con quale gruppo. È una visita da fare per capire anche il punto di vista iraniano, ma anche per fare un salto proprio nel tempo, perché si vedono anche come era il mondo 45 anni fa, cioè anche come ci si muoveva anche all'interno nell'ambito, diciamo, dello spionaggio, delle relazioni internazionali. È da vedere. Voi siete stati, vero Claudio? Sì. È da vedere. Pensare che a un certo punto questo... Sono anche quegli episodi, quegli aneddoti che servono per capire così la storia e le posizioni. Una volta ci andammo con un gruppo di turisti, con Dawood, ed era dopo la firma del JCPOA, e dissero sì, no, gli iraniani possono entrare in visita, gli stranieri no, perché in questo momento preferiamo che non si rivedano questi passaggi, perché stiamo cercando di ristabilire un minimo di rapporti, così come dire, non è il caso che gli stranieri vedano questo museo, che faceva anche un po' sorridere, perché so, tu puoi anche non vederlo, ma poi fuori anche basterebbero soltanto i murales che ci sono, quelli vecchi erano più belli, questo va detto. C'è quella storia che poi tra l'altro ha influito non solo sulla storia iraniana, ma anche su quella americana. Adesso qui non riapriamo tutta la vicenda, ma la ritratteremo sicuramente. Però, come dice, io ci sono andato nel 2022, dice Giuliana, sì, infatti voi siete stati 2 anni fa, ma dice giustamente Farhanas, il ministro degli esteri iraniano sta ancora aspettando la condanna da parte dei paesi europei. E questo è uno dei punti che io onestamente mi aspettavo che sarebbero stati, come dire, concessi, almeno questo, che cioè di fronte a un attacco come questo ci si smarcasse. Allora, 3 giorni dopo l'attacco, l'Unione Europea ha emesso un comunicato, come dire, tutto sommato anche abbastanza accettabile dal punto di vista iraniano, in cui si condannava l'accaduto, ma anche la tempistica è importante, cioè il fatto che ci siano passati 3 giorni significa che questo che è stato prodotto sia stato frutto di una serie di compromessi, che non sia stato un parto proprio immediato, proprio facilissimo. Questo va detto, così come va detto pure che non è che proprio tutti, anche paesi che uno si può immaginare siano più amici dell'Iran, si siano espressi proprio subito. Ad esempio la Cina si è espressa la mattina dopo, la Russia, se non sbaglio, ugualmente. Il primissimo governo a condannare ufficialmente l'accaduto è stato quello degli Emirati Arabi Uniti, e qui arriviamo a un punto che poi si è tramutato anche, no, nella rottura delle relazioni diplomatiche con Israele, perché chiaramente c'è un imbarazzo fortissimo da parte delle cancellerie europee. Il nostro ministro degli esteri Tajani è stato veramente, secondo me, quanto di più patetico, scusate, insomma, però io non trovo altre parole, perché ha rilasciato una dichiarazione molto imbarazzata. Io capisco che era il giorno di Pasquetta e probabilmente è stato sorpreso tra una colomba e un abbacchio, però in cui ha detto, tra una serie di, si dice, pare, non è confermato, che però lì ci sarebbe stato un incontro con Hamas, con dei rappresentanti di Hamas. Ora, a parte... Cioè, forse essere un pochino più informati, i vertici di Hamas erano stati a Teheran 2 giorni prima, in visita ufficiale. Oggi, ad esempio, durante la giornata di Quds, c'è invece il leader della Jihad islamica palestinese, che era in prima fila in preghiera durante appunto la preghiera a Teheran. Quindi non è che siano degli incontri clandestini, vanno direttamente a Teheran, quindi seppure fosse non è una cosa segreta. E a maggior ragione se è avvenuta in una sede diplomatica, secondo me è una cosa che va condannata e basta. Cioè tu puoi anche, come dire, stai sostenendo Israele da 6 mesi, ma anche da prima, in tutto quello che sta facendo, ma su questo non puoi dire niente, non puoi cavartela così. Oppure dicendo pure, ha messo su un discorso dicendo l'Iran è quello che protegge gli Houthi, è quello che protegge Hamas, cioè di fatto, come dire, va bene così. Questo è un precedente che è molto grave. E qui Faranas dice, ma è vero che l'ambasciata israeliana a Roma è stata chiusa come altre 30? Sì, l'ho letto anch'io la notizia. Cioè oggi pomeriggio è uscito un lancio di agenzia che è stato chiuso l'ambasciata israeliana. Io immagino, questo sia anche abbastanza prevedibile. Ecco Dawood, allora gli diamo il benvenuto, adesso ascoltiamo anche tutto così, io ho parlato anche abbastanza. Buonasera Dawood.
Nel nome di Dio, il clemente e misericordioso. Buonasera caro Antonello, buonasera ai nostri amici che ci seguono. Chiedo scusa per il ritardo, ma tra cambi di orario tra Iran e Italia...
Non ti preoccupare.
Ho finito per sbagliare praticamente l'ora.
Non ti preoccupare, va benissimo. Io stavo raccontando un po' quello che era successo questi giorni, ho detto un po' della giornata di Kotz. E quindi io ti farei, vorrei sentire un po' da te, tuo racconto da Teheran di oggi.
In realtà noi ci eravamo promessi da tempo fa era di poter parlare dei prossimi tour in Iran. Purtroppo il bombardamento che c'è stato sul consolato iraniano a Damasco alcuni giorni fa ci obbliga oggi a parlare della situazione. Direi che intanto, come forse i nostri amici sapranno, subito dopo questo attacco le massime autorità dell'Iran, in primis io credo la guida suprema, è che ricordiamo nel sistema della Repubblica Islamica anche il comandante in capo delle forze armate ha dichiarato sin da subito che l'Iran risponderà. La risposta iraniana, come nel caso dell'attacco contro Soleimani, si articola, questo lo hanno spiegato in questi giorni un po' gli analisti iraniani interni, si articola in due fasi, possiamo dire. Una fase a breve termine, la guida suprema stessa ha detto che i nostri uomini coraggiosi daranno un schiaffo a Israele per questa azione, quindi si pensa a breve termine, nell'intendenza per questi giorni ci potrebbe essere una risposta. Ora poi magari più avanti parleremo delle varie ipotesi che possono esserci su questa risposta, e poi una risposta a lungo termine. Nel caso di Soleimani la risposta a lungo termine, l'obiettivo che si è prefissato l'Iran era espellere totalmente le forze americane dalla regione del Medio Oriente, obiettivo in cui l'Iran non è ancora riuscito, però possiamo dire che in parte lo ha realizzato. Da quel momento fino ad oggi gli Stati Uniti hanno abbandonato molti posti anche importanti che occupavano nella nostra zona, e la risposta a lungo termine nei confronti di Israele è proprio il fatto di liberare in qualche modo, possiamo dire, la popolazione di Gaza e quella palestinese. Infatti oggi la giornata di Quds, non so poi quanto di questo è passato in Italia, è stata ribattezzata la giornata di solidarietà alla Palestina di quest'anno, è stata ribattezzata come Tufan al-Ahrar, ossia tempesta dei liberi. E quindi sono anche praticamente state diffuse immagini, diciamo, chiaramente create virtualmente al computer, di una Gerusalemme libera, dove magari la gente è libera di muoversi, di pregare, di stare, eccetera, eccetera. E tra l'altro il cenno al fatto che l'Iran risponderà di sicuro è stato fatto più di una volta. In realtà dopo l'attentato l'Ayatollah Khamenei sta parlando di fatto ogni giorno, e ogni giorno ribadisce che tale risposta ci sarà.
Senti, volevo dire, oggi ti volevo chiedere... Sì, vai.
I martiri stessi, i 7 martiri iraniani di questo attacco, ieri sera si è tenuta a Teheran la preghiera funebre guidata dallo stesso Khamenei, e domani praticamente ci saranno i funerali a Teheran per due appunto dei martiri che vivono in questa città, per gli altri appunto nelle loro città.
Ti volevo chiedere questo. C'è stato l'Iran ha subito questo attacco lunedì. C'è stato però un altro episodio molto grave all'interno del paese, nel sud del paese, a Chabad, cioè con un altro attacco armato. Ci racconti brevemente?
Sì, anche lì comunque in questo momento ci stanno comunque accertamenti, però possiamo dire che sì, attacchi sicuramente di portata minore e si colloca nell'ambito del problema che si ha al confine con il Pakistan, nel senso che sì, alcune settimane fa, ricordiamo che l'Iran ha colpito anche zone all'interno del Pakistan, che questo gruppo terroristico che si autonomina Jaish-e-Adl, l'esercito della giustizia, in Iran lo hanno ribattezzato Jaish-e-Zolm, l'esercito dell'ingiustizia, e praticamente loro, partendo dal territorio pakistano, attaccano quelle zone e devo dire che comunque finora, grazie al cielo, le operazioni che hanno compiuto hanno davvero un valore, così si dice, un valore diciamo militare comunque molto molto basso. Credo che comunque lì la situazione sia assolutamente sotto controllo.
Sì, qui c'era.
Grande.
Sì. No, no, ti volevo chiedere questo. Intanto leggevo qui Francesco giustamente sottolinea la sostanziale indifferenza dei mediocri media nostrani. Si parla solo del pericolo di attentati iraniani contro Israele. Abbiamo dedicato l'apertura proprio a parlare un po' delle cose dette da riportare dai giornali italiani, abbastanza vergognose. Ti volevo chiedere questo. Oggi ha parlato Nasrallah, il leader di Hezbollah. Ecco, ma ti volevo chiedere un tuo punto su questo.
Allora, in generale la resistenza libanese, appunto Hezbollah, fa parte di quello che ormai viene chiamato asse della resistenza, che è il nome che Mehvare Mukawemat, che è di fatto il nome che gli stessi protagonisti, componenti di questo asse si danno. Un tempo si parlava di altri nomi, ora diciamo che viene internazionalmente adottato questo nome. E il Libano, lo Yemen, l'Iraq, la Siria stessa, sono tutti attori regionali che più o meno fanno parte attiva di questo gruppo. E credo, tornando anche all'attentato contro l'ambasciata iraniana a Damasco, secondo me è stato molto significativa la condanna dell'Arabia Saudita, che è stata una delle prime ad arrivare. Ciò, la situazione di cui stiamo parlando oggi non era tanto facile da creare, però il volume dei crimini israeliani a Gaza è stato tale che la sensazione che si ha è che il mondo islamico, così diviso, così sfaccettato, così anche comunque con le sue divergenze interne, è sempre più comunque un'unica voce dinanzi a questa realtà. Fenomeno maligno lo definiscono ora, se vogliamo usare i termini usati dalle autorità iraniane, ma in realtà ora non saprei altrimenti come definire. Un fenomeno che crea morte e distruzione tra soprattutto gente innocente. Quindi credo che in questo momento, ora Nasrallah, il tuo discorso, ma comunque siamo davanti a una regione che è sempre più unita, nel senso che ricordiamo che l'autorità nazionale palestinese era comunque una realtà che dipendeva dall'Occidente, dagli Stati Uniti, da Israele stesso. E in questi mesi, in questi 6 mesi di guerra, abbiamo visto che anche loro sono stati sostanzialmente repressi, contrastati, anche quello che rappresentavano è stato un po' disconosciuto da Israele stesso e poi da altri. E qua nella regione noi abbiamo paesi tantissimi, anche comunque che sono alleati degli Stati Uniti, che però in questo momento, mio avviso, si chiedono, e se un giorno è Israele per qualsiasi ragione gira di agire contro di noi, verremo abbandonati, mentre dall'altra parte l'alternativa qual è? C'è un asse della resistenza guidato dall'Iran, ma composto comunque da tante realtà diverse che hanno anche la loro autonomia e indipendenza, l'abbiamo detto molte volte, che alla fine, nel momento del bisogno, ti vengono ad aiutare. Quindi questa, secondo me, è la cosa che sta inducendo a riflettere anche i paesi arabi tradizionalmente alleati degli Stati Uniti o che erano addirittura ostili all'Iran, ma all'Iran ostili più non sono, secondo me sono molto scettici sui loro rapporti di alleanza anche con gli Stati Uniti. Secondo me un altro fenomeno di cui tu hai parlato è che il Medio Oriente si affaccia sempre di più alla Cina, quindi anche i paesi arabi considerano la Cina anche come un nuovo protettore, e però in questo caso anche la Cina si allinea più o meno a quell'asse della resistenza che ha come guida, diciamo, l'Iran.
Senti, ti
Un'altra.
volevo chiedere io un aspetto così, diciamo, più diretto. Com'è stata la reazione? Qual è la reazione, diciamo, delle persone comuni? C'è preoccupazione per questo, per quello che è accaduto e per quello che potrebbe accadere? Che si respira?
Allora, direi che io, leggendo un po' anche i diversi siti, parlando, eccetera, in questi giorni, credo che la popolazione iraniana in questo momento si divida praticamente su due principali idee. C'è una prima idea che è quella maggioritaria, perché tranquillamente dire che la maggioranza della gente chiede che ci sia in effetti una risposta parte dell'Iran, una risposta ufficiale, visibile, inconfondibile, con la firma dell'Iran a questo, come ci fu nel caso del martire Soleimani. C'è una seconda invece parte di popolazione che dice che l'Iran non dovrebbe rispondere, ma non perché ovviamente non possa o non debba rispondere, ma perché praticamente da un punto di vista, cioè, è strategico, rispondere in questo momento non è a suo favore, e probabilmente solo dire risponderemo, ma poi non andare di fatto a farlo, creerebbe intanto sì un sentimento comunque perenne di paura tra gli israeliani, e poi, cioè, la teoria di questo secondo gruppo è questa: lasciamo che gli israeliani anneghino nella crisi che loro stessi hanno creato, praticamente. Però queste sono le due analisi che circolano tra la popolazione iraniana, ma quanto di mi riguarda, posso dire che, considerando le dichiarazioni delle autorità iraniane, la risposta ci sarà, e secondo me, ora, prendendo come esempio ciò che accadde dopo il martirio del generale Soleimani, credo che questa risposta non tarderà tanto ad arrivare. Potrebbe essere, se è come in quel caso, potrebbe essere in coincidenza stesso tanto in cui i martiri vengono sepolti in Iran, quindi dovrebbe essere qualcosa tra oggi e domani, se si deciderà di agire come nel caso appunto di Soleimani.
C'era stato uno scambio di comunicazioni tra Iran e Stati Uniti attraverso l'ambasciata svizzera, in cui
Esatto.
sostanzialmente sembrerebbe esserci di una sorta di accordo, ma come dire, l'Iran avrebbe chiesto agli Stati Uniti non immischiatevi, cioè non nella nostra reazione.
Esatto, in realtà nessuno sa cosa sia stato questo messaggio inviato agli Stati Uniti attraverso appunto la Svizzera, che è l'incaricato d'affari per gli interessi americani su Iran, però oggi alcune fonti poi non siamo in grado di confermare, hanno detto che apparentemente sì, l'Iran avrebbe detto agli Stati Uniti tiratevi fuori da questa vicenda, se vi mischierete nella nostra risposta, allora pure voi sarete un bersaglio. Quindi più che accordo, almeno come l'hanno raccontato all'interno dell'Iran, pare proprio una minaccia, nel senso di non interferire comunque in questa risposta che l'Iran vorrà dare. Risposta che poi le diverse ipotesi sulla risposta sono queste. Il primo gruppo ipotizza che vengano allo stesso modo colpite sedi diplomatiche israeliane, che però l'Iran sicuramente, secondo me, questa opzione è da scartare, perché non farebbe un qualcosa che comunque è contrario al diritto internazionale, alle leggi mondiali. Altra opzione, ipotesi, è che venga colpito il Golan, da cui sono partiti appunto i missili, che tra l'altro, ricordiamo, è anche territorio siriano occupato da Israele. Quindi, oddio, questa sarebbe forse una risposta più sensata, e anche, cioè, che ha alla fine un suo ragionamento, anche perché comunque il paese dove hanno colpito gli israeliani e la Siria, tra l'altro, non era nemmeno la prima volta, nel senso che negli ultimi anni moltissime volte sono stati colpiti soprattutto consiglieri militari iraniani che si trovano in Siria su richiesta del governo di questo paese.
Beh sì, questo sarebbe, è già qualcosa che avrebbe anche simbolicamente un valore diverso, no? Tra l'altro la questione del Golan, delle alture del Golan, l'Iran più volte l'ha sollevato in diversi, come dire,
Sì,
ambiti internazionali.
qua tra l'altro ora ci stiamo spingendo in ipotesi che sono più grandi di noi. È chiaro che io non posso sapere o
Certo.
prevedere, però colpire il Golan e liberare anche un solo chilometro quadrato, cioè io dico una cosa così molto semplice, liberare un solo chilometro quadrato di questo territorio siriano occupato, comunque avrebbe un eco importante anche a livello regionale, anche per gli alleati dell'Iran, per l'asse della resistenza in genere. Quindi sì, è sicuramente una delle opzioni da prendere in considerazione.
Questo saremo a vedere, perché ecco, come dicevi tu, nell'altro caso, nel caso dopo l'omicidio di Soleimani, avvenne pochissimi giorni dopo, quindi è probabile che di questo, insomma, stiamo parlando. Qui, come dire, i media hanno molto invece insistito su attacchi direttamente al territorio israeliano o su ambasciate, che mi sembra onestamente.
Su ambasciate sicuramente lo dobbiamo scartare, dobbiamo anche scartare l'ipotesi dell'azione di alleati dell'Iran, perché da quanto io capisco, in base alla nostra esperienza, non lascerà a nessuno degli alleati questa reazione. L'Iran ritiene questo suo diritto, quello di rispondere, e secondo me risponderà ufficialmente, firmato, come è stato nel caso della base americana di Ain al-Assad a Baghdad. Quindi dobbiamo scartare anche l'opzione dell'azione comunque degli alleati dell'Iran. Azione dell'Iran diretta, secondo me, sicuramente non sulle ambasciate, e poi su dove chiaramente non possiamo sapere. Posso, voglio solo anche dire una singola frase sulla reazione della stampa italiana, che cioè, ha continuato a dire attacchi presunti attacchi di Israele. Cioè, l'attacco c'è stato, la gente, cioè, i martiri ci sono, io quel presunti non lo capisco bene. Cioè, è stato, cioè,
Lo
lì
so.
facendo due conti, cioè Topolino non è stato, Minni nemmeno,
Sono fatti da soli.
no,
cioè come si dice sempre, quando all'Iran succede qualcosa sarà fatto da solo, questa è la spiegazione, no? Ma
questi attacchi, secondo me, è prendere in giro un po', cioè, l'opinione pubblica a cui tu stai parlando,
ma anche non poi, dire che era una sede diplomatica, anche non dire, no, che è una sede diplomatica, ecco, questo è ancora
poi, sì, ma poi mostrare, comunque non siamo nel Medioevo, la gente le cose le sa, mostrare purtroppo di essere proprio dei servi, cioè andare a cambiare la realtà in questa maniera, ma tra l'altro c'è, cioè, il segreto di Pulcinella,
no, vabbè, ma
era una sede diplomatica, cioè è anche inutile a mio avviso, però
sì, ma è un, come dire, la dimostrazione del totale asservimento dell'Italia come politica e come media, perché e i media sono uno strumento politico, questo è inutile che ci prendiamo in giro, sono mossi da forze economiche e politiche e sono legate a doppio filo con il sistema governativo. I titoli che facevo vedere prima in apertura di trasmissione di Repubblica, che evita di dire che si trattasse di una sede diplomatica, oppure del ministro Tajani che ha farfugliato qualcosa perché non sapeva nemmeno lui che cosa dire, perché non era autorizzato evidentemente a farlo. Però è chiaro che, come sempre, la cosa incredibile è poi magari all'interno di Israele qualche giornale dice cose anche molto più severe rispetto...
No, ma la cosa incredibile è che gli Stati Uniti hanno affermato che è stata opera di Israele, e è vero che non hanno condannato, però hanno detto sì, questa azione israeliana, tra l'altro hanno anche detto che guardate che noi non siamo stati informati di questa azione da parte di Israele, quindi perlomeno il fatto, al di là dei commenti che si possono fare, il fatto stesso gli americani l'hanno riconosciuto. Ma in Europa, per questo poi in Iran si dice che l'Europa politicamente non ha un peso, non ha senso, perché non riesce nemmeno a riconoscere il fatto avvenuto, mentre gli americani e gli israeliani, come tu dici, lo fanno tranquillamente. Quindi sono più cattolici del Papa, per dire.
Sì, ma è così, questo l'abbiamo visto nel corso degli anni e in questi mesi di crisi a Gaza l'abbiamo visto ancora di più, in modo ancora più drammatico. Tra l'altro io aggiungerei un altro elemento. Il fatto che Israele abbia ucciso 7 operatori umanitari praticamente poche ore dopo l'attentato a Damasco, allora ti dice anche del razzismo implicito che c'è nella stampa e nell'opinione pubblica internazionale occidentale, perché ci sono voluti 7 vittime occidentali perché finalmente, come dire, qualcuno dicesse sì, forse adesso Israele, come dire, adesso è anche stufato. L'HuffPost qui, con un titolo veramente incredibile, ha scritto che Israele perde lucidità, cioè, quindi evidentemente finché ha ammazzato 35.000 civili a Gaza era lucido, andava bene, ma quando ha ammazzato 7 operatori umanitari, che erano 3 erano britannici, uno polacco, un altro australiano, eccetera eccetera, allora lì ci sono problemi, e che è veramente incredibile. Sì, Gianluca, Davuto si sente un po' meno chiaro, però si sente, dai, con un po' di sforzo lo possiamo.
Cerchiamo
di cerchiamo l'ultima di parte.
Il più alto, allora, possibile.
Allora, Davuto, io la domanda adesso questa, da, come dire, se non ci fosse stato l'ennesimo episodio drammatico, passaggio drammatico di questa crisi infinita, noi probabilmente qui ci saremmo visti soprattutto per parlare di un'altra cosa, lo accennavi tu.
Certamente, sì, prego.
No, però a questo punto la domanda sorge spontanea, come diceva quello.
Certo,
ma
certo.
Si può viaggiare in Iran? Certo, io, gente che mi aveva chiesto informazioni, eccetera, eccetera, io vorrei venire in primavera, vorrei venire in estate, a questo punto io, come dire, faccio prevenzione e faccio prima la domanda, io la risposta già ce l'ho, però preferisco che la dia tu.
No, io posso assicurarvi che in questo momento, anche perché comunque il turismo si è ridotto purtroppo per tutti i pregiudizi che ci sono sull'Iran, ma anche le informazioni false che vengono raccontate, in questo momento la situazione per viaggiare è buona, nel senso che è serena, ma forse meglio anche di ogni altro tempo, perché c'è una importante, rilevante attenzione delle autorità e diciamo di coloro che sono incaricati degli affari del turismo per agevolare questa cosa e far ripartire come negli anni precedenti al Covid il turismo in Iran. Ora, noi un gruppo di 4 persone, grazie al cielo, venerdì prossimo arriva a Teheran. E per quanto riguarda la concessione dei visti che noi otteniamo in anticipo, quindi il turista che viaggia con noi, compersi a viaggi, quando arriva ha la certezza di entrare chiaramente, i visti ci sono stati concessi in tempi record, cioè dopo aver inviato i documenti, nel giro di 4 giorni i visti sono arrivati, cosa che in passato non era comunque così veloce, oggi è molto veloce, c'è un'ottima cooperazione appunto da parte degli enti competenti per quanto riguarda il turismo e la situazione ora quello l'abbiamo fatto vedere anche attraverso i video che hai fatto tu stesso in Iran, è serena, assolutamente tranquilla, anzi, cioè, come sempre, e grazie al cielo, grande allegria e possiamo dire ospitalità da parte degli iraniani. Quindi la vita prosegue tranquilla e felice e noi le prossime dirette, ora proprio perché siamo vicini comunque a un passaggio che potrebbe anche essere storico un po' per la regione e per l'Iran, stasera parliamo di questo, ma nelle prossime dirette sicuramente presenteremo anche i viaggi che abbiamo pensato, ideato per i prossimi mesi, anche perché c'è una parte del mondo, io lo dico sempre, che ripone i suoi interessi nello scontro, nell'odio, nella guerra tra le civiltà. Noi, per quanto riguarda, riponiamo i nostri interessi, il nostro lavoro nell'avvicinamento, nella comprensione, nel dialogo tra le civiltà, il pieno rispetto e nel far conoscere, per quanto riguarda questa la mia vita intera, far conoscere il mondo occidentale cristiano a qui, alla mia gente e poi far conoscere anche il mondo irano-islamico agli italiani e agli occidentali, che poi in realtà quando si raggiunge la conoscenza di questi due mondi, io ho avuto modo per fortuna, per scherzo del destino e la mia vita, in realtà poi uno si accorge che non vanno a dire cose diverse.
No,
Gli
ma
scontri, i contrasti sono purtroppo creati in maniera artificiale, da chi ripone i propri interessi appunto nella guerra, nell'ostilità, nello scontro.
tra l'altro io dico da sempre, cioè dopo il primo viaggio, che oramai risale a quasi 20 anni fa, le persone quando parlano di Iran, tu lo capisci subito se ci sono state o meno. Ed è completamente diverso. Anche la persona più critica nei confronti dell'Iran, della sua politica, che però è stata in Iran, l'ha visto, lo dirà in un modo diverso, cioè ti dirà, cioè, ragionerà sulla base anche di quello che ha vissuto, di quello che ha conosciuto. Per cui l'invito veramente, io dico sempre, non è per forza dobbiamo essere tutti della stessa idea, tutti convinti, cioè vedere soltanto o frequentare soltanto chi è esattamente uguale a noi, però una volta che uno va in Iran si accorge che in realtà tutte queste differenze, tutto questo che ti hanno raccontato, è una distanza enorme tra quello che raccontano, quello che viene detto e quello che si vede. A me bastava, per l'ennesima volta che lo faccio, ma lo faccio apposta, pubblicare video che molte persone dicevano, però ma sai che io non mica avevo capito, cioè io non mi aspettavo questo. E poi noi siamo stati, poi io sono stato a Teheran, che io ripeto, per me Teheran è una città che io amo, perché sì, perché poi uno finisce col voler bene ai luoghi dove sono gli amici, siccome insomma Teheran per me è un luogo dove ci sono persone amiche, qui ne abbiamo una, e quindi a me io amo Teheran, però ci sono anche tantissimi altri posti da vedere, quindi voglio dire, se quello vi è piaciuto, figuriamoci se cominciate ad andare un po' fuori e vedere Shiraz, Isfahan, Yazd, Kashan, vabbè, io non finirei mai, ma sono... È una scoperta e chi ci va, io per esempio, Chi c'è stato dopo un po' dice sempre di io però ci voglio tornare, anche a rivedere anche le cose che ho già visto. Qui, per esempio,
ricordiamo che noi in questo momento proponiamo due diversi tragitti praticamente per l'Iran, entrambi possono essere anche di 13-14 giorni per il giro classico, ma poi anche tutta la zona dell'ovest, del nord dell'Iran, che tra l'altro non viene offerta di solito, ma è bellissima, tant'è vero che nel giro, diciamo, il secondo, quello dell'ovest e del nord, si vedono più monumenti patrimonio UNESCO del giro, diciamo, tradizionale, classico, che comprende Isfahan e Shiraz.
Comunque, chiunque, adesso qui tanti amici scrivono che sono stati, ad esempio qui Clementina dice un giorno porterò in Iran tutti i miei amici e li convincerò tutti, se non sbaglio, per 50 anni. Questo, sai, Clementina, è il mio sogno, cioè è l'idea, è il motivo per cui io oramai una decina di anni fa mi sono deciso pure a organizzarli i viaggi, perché era proprio questa intenzione. Poi, come capita spesso, magari tanti amici non sono venuti, però sono venuti tanti altri, ne ho fatti di nuovi, pazienza. Iago, con un po' di nostalgia, immagino, cioè in questo periodo, 5 anni fa, ero in Iran. Io quello che invito veramente tutti, anche chi passasse un po' per caso adesso, sente questa diretta o vede dopo, vedrà uno dei video brevi che ricaverò da questa diretta, se avete voglia, intenzione di fare un viaggio in Iran, scrivetemi. Ditemi pure sì, ma io, c'è chi dice sì, io voglio venire, ma non voglio fare viaggi organizzati. Va bene. Scrivete lo stesso, ci mettiamo d'accordo con Davud e potete fare un viaggio anche da soli. Nessuno vi dice che per forza disorganizzato. Fate un viaggio disorganizzato. Il viaggio disorganizzato è bellissimo, nel senso che tipo ci si sveglia tardi, si perdono le coincidenze, si perde. No, vabbè, scherziamo. Però è carino.
No, è successo non disorganizzato, ma con probabilmente con ritmi più, diciamo, sereni, tranquilli.
No, ma anche da soli, cioè voglio dire, dico, pure qualcuno dice io vorrei farlo, ma siamo in due. E voi scrivete e ovviamente si fa un progetto, un'idea per un viaggio per due persone o per cinque o per 10, cioè non vi fate spaventare dal fatto che, a parte che comunque poi certi viaggi sono gruppi non grandi e sono pure carini, quindi insomma è anche un modo per fare amicizie. Giuliano dice nel giro del nord c'è Kashan. E non credo che Kashan sia giù.
Nel nord non c'è Kashan, ma noi, tra l'altro, per Giuliano ora dovremmo fare un giro proprio personalizzato, perché vedo che comunque è già stato in Iran, ma ha nostalgia magari di luoghi che ha visitato. Quindi probabilmente ora se torna perché vuole fare il giro dell'ovest, poi li organizziamo anche per 2 o 3 giorni in più per rivedere Kashan e Isfahan. Così.
Ma... Kashan, sai che nel tempo è diventata un po' una delle mie preferite, perché c'ha un fascino particolare. Intanto è una città piccola, quindi veramente la giri a piedi, vedi, poi c'è un'atmosfera particolare perché è molto tradizionale come città. È come, sì, una cittadina, insomma, adesso non mi ricordo quanti abitanti abbia, però è piccola. Ed è vero pure che purtroppo... È una di quelle cose che ovviamente nell'economia di un viaggio organizzato ogni tanto si lascia un po', come dire, un po' in parte minore perché è di passaggio, e invece no, cioè, secondo me vale la pena anche dormirci almeno una notte. Claudio qui dice, conosco un signore che ci è andato in moto, onestamente pensavo fosse difficile. No, no, ma diverse persone hanno fatto in moto, tra l'altro un'altra persona che...
ad arrivare persone in moto.
Sì, sì, che andrà quest'estate, che credo abbia già contattato Davud, che si era rivolto a me, andrà in Iran quest'estate in moto. Beh, per chi viaggia così è anche un bel... Anche
sempre per non andare lontano, la prossima settimana, venerdì, per una conferenza sanitaria, arrivano degli italiani a Teheran, ci hanno chiamato, anche per un giro di un giorno, per vedere qualche video, eccetera eccetera, quindi la presenza c'è comunque, è minore rispetto agli anni prima del Covid, però c'è comunque. Noi speriamo di poter dare un contributo affinché possa proseguire.
Sì, ma io onestamente, ecco, sono stato veramente pochi giorni fa, poi ogni volta che, io dico sempre, ogni volta che vado in Iran, poi quando ritorno comincio a pensare a quando ci riandrò la prossima volta. prossimo, è così, però, però è così. Nando, che tra l'altro è stato anche lui, proprio in Iran, tra l'altro Nando è un amico qui di Roma, ci siamo visti a Teheran, tra l'altro ci siamo dati appuntamento proprio al nido di spie, cioè allora, vediamoci domani a visitare il museo, per cui erano due romani in giro per Teheran, abbiamo fatto un bel giro anche alla casa degli artisti,
Devo citare un difetto per Kashan, è che a Kashan trovi la gente accacciata di qua e di là, sono un po' pigri. Però...
Io pensavo invece a Santa Rita da Kashan. Vabbè. Cioè, no, tra l'altro poi veramente a Kashan c'è una concentrazione di cose da vedere che è notevole, perché veramente nel giro di, insomma, di un numero di spazio non enorme. E poi l'altra cosa che è bellissimo, se ci si riesce a Kashan, dormire in una casa tradizionale, perché è uno spettacolo. Io ricordo, purtroppo ci ho dormito solo una notte, perché non era nemmeno con Dawood, era un altro giro. Francesco dice, vorrei visitare anche quella zona delle iscrizioni sulla roccia delle lingue di Civile dell'Ottocento, Bistun, beh sì, quella è Kermanshah, vicino a Kermanshah, beh nel nord.
Quello è il giro numero due dell'Iran, che facciamo il giro dell'Ovest.
E quello pure è notevole, cioè quello è emozionante
Tanto
vederlo da
lì,
vicino.
quando in questo giro, la notte dormiamo proprio, Francesco, sotto quelle tre iscrizioni, nel senso che parte del patrimonio del sito, che è grandissimo, che è un caravanserraglio del periodo safavide, 4 secoli fa, che è stato comunque adattato come albergo. Quindi noi lo utilizziamo, e le tre iscrizioni, oltre che poi andiamo da vicino, eccetera, ma visto che stanno sulla parete della montagna, praticamente le possiamo vedere per tutto il periodo in cui siamo là. È quello comunque un cielo anche bellissimo, è una location
Beh,
incredibile, sembra
bellissimo, è bellissimo.
entrati da
Poi
fiaba.
chi avesse anche la passione chi fa arrampicata, insomma, magari non è quello il contesto nostro, però per dire, chi volesse anche fare un viaggio e includere anche una parte di sport, di viaggio di questo tipo, quello è il paradiso veramente dell'arrampicata. Infatti ricordo che c'erano tanti che lo praticavano. Claudio dice pure bellissimo il caravanserraglio. Poi appunto voi scrivete se volete pure parlare con qualcuno che c'è stato, avere noi mettiamo
Ecco,
facciamo comunità.
Claudio c'è stato, e riveliamo anche che quella sera nel caravanserraglio fumò il narghilè.
Non diciamo cosa, no, no,
Iniziamo.
a scoprire gli altarini, beh, insomma,
Esatto.
però insomma, sì, no, ma sono posti bellissimi, devo dire che vale la pena. Non solo vedere, ma pare la pena da tornarci, e sicuramente insomma adesso li organizzeremo. Quindi io invito, con questo direi, possiamo anche avviarci un po' verso la conclusione di questa nostra diretta di oggi, un orario un po' insolito, ma la prossima volta torniamo al vecchio orario. Qui Giuliani ci vuole stare di là almeno un mese, si può fare,
Allora,
stare un mese, perché
andiamo.
no? Elisa ha fumato, non lui, cioè, si dice sempre la colpa della moglie,
Esatto, ho fumato la moglie.
vedi? Buonasera Andrea, si ritira al posto, lo mettiamo tra poco. Allora, mi raccomando, se avete intenzioni, se avete interesse, scrivetemi, poi io giro a Dawood. Dawood, noi ci vediamo settimana prossima.
Sì, se Dio vorrà, settimana prossima, però alle 21.
Alle 21, torniamo all'orario tradizionale.
Perché c'è il gruppo, voglio fare in tempo a tornare a casa.
Ah, certo, ovviamente. Poi se ci sono difficoltà fammi sapere, noi comunque ci daremo un altro appuntamento. Quindi vedete che c'è gente che parte.
Se andiamo avanti, vi parliamo mentre sto con la gente, non fa niente.
Pure quello sarebbe carino pure, no? Una volta. Va bene, allora grazie a tutti, io vi do soltanto la prossima diretta, ci vediamo lunedì sera. Lunedì sera avremo un nuovo ospite, finora non c'è mai stato, parleremo di politica internazionale, parleremo di Iran, Russia e Caucaso del Nord, sarà insomma con Giuliano Bifolchi, ci parlerà un po', un analista, un docente universitario anche, e ci parlerà di politica, di relazioni internazionali in questa fase, che è sempre insomma, abbastanza intricata. Bene, Dawood, grazie ancora, grazie anche di questo cambio d'orario al volo e ci vediamo settimana prossima.
Grazie a voi, che Dio vi protegga.
Buonasera a tutti.